Sempre Michele Serra con voi, ancora una decina di minuti con Alice e con i consigli d'autore. Consigli di lettura che oggi arrivano da Giuliana Altamura, che è collegata con noi. Bentornata Giuliana.
Grazie Michele, buonasera a tutti.
Dunque, cosa ci hai portato questa settimana da leggere e da rileggere?
Allora, il mio consiglio letterario di oggi è Edimburgo, di Alexander Chee, che è appena arrivato in Italia grazie a NN, tradotto da Chiara Baffa.
Quindi è assolutamente da leggere e non da rileggere. Tra l'altro, un libro che ha anche una storia editoriale un po' travagliata, sia nella versione originale che poi per l'arrivo in italiano.
Assolutamente sì, perché è un romanzo del 2001 che arriva da noi con un ritardo direi clamoroso e pensare appunto che anche negli Stati Uniti ha avuto una storia travagliata, perché è stato rifiutato più di 20 volte dagli editori perché è considerato troppo cupo nelle tematiche e anche difficile da collocare da un punto di vista commerciale, e poi però è diventato in effetti un piccolo cult, premiato, amatissimo, uno di quei libri che hanno influenzato davvero un'intera generazione di scrittori americani. E Alexander Chee è figlio di madre scozzese e padre coreano ed è uno di quegli autori che non si limitano a raccontare semplicemente il dolore, ma davvero lo trasfigurano sulla pagina. E in questo caso, nel caso di Edimburgo, il dolore che racconta è quello dell'abuso infantile, ma filtrato attraverso una voce che riesce a essere insieme delicata e feroce, e capace di prendere un'esperienza indicibile come quella dell'abuso infantile e farne qualcosa che invece assomiglia davvero a un canto. E Edimburgo è proprio questo, è un romanzo che affronta il silenzio, le conseguenze del silenzio e che guarda in faccia il trauma e allo stesso tempo lascia intravedere una possibilità, per quanto fragile, lontana, ma concreta, di poter ricominciare dopo il trauma.
Dunque, hai detto madre scozzese per quanto riguarda l'autore Alexander Chee, però questo libro si intitola Edimburgo, ma ha un'ambientazione assolutamente americana.
Assolutamente, il protagonista è Afia Zee, detto Fee, che è un nome che richiama molto da vicino quello dello stesso autore, no, di Alexander Chee, e vedremo poi che non è un caso. E Fee, il protagonista, ha 12 anni, cresce nel Maine ed è un bambino timido, proprio come Chee, per metà coreano. Infatti Chee scrive che dirlo mi fa sempre sentire diviso in due, quindi vive questa sua identità anche in una maniera conflittuale. Ha una bellissima voce di soprano e talmente pura da diventare caposezione nel coro maschile locale, ed è lì insomma che si apre la ferita, se così vogliamo chiamarla. Durante un ritiro in montagna con il coro scopre che il direttore, soprannominato Big Eric, abusa dei ragazzi del coro e finisce con l'abusare anche di lui, e Fee se ne vergogna moltissimo, così tanto che non riesce a parlarne, e non riesce a parlarne nemmeno a Peter, che è il suo migliore amico e il suo primo amore adolescenziale, quando invece avrebbe voluto proteggerlo. Non riesce a farlo proprio per questo senso di vergogna. E il direttore poi del coro verrà arrestato, lo dico perché siamo ancora all'inizio del libro, ma quella violenza compiuta ha già sedimentato un destino doloroso, perché Peter si toglie la vita e Fee si convince che è tutta quanta colpa sua, proprio perché non ha potuto proteggerlo, non è riuscito a parlarne. Ed è un dolore che continua a perseguitarlo negli anni a venire, perché poi vediamo Fee d'adulto che ritorna nel Maine come insegnante e qui ritrova in un suo giovane studente proprio l'immagine di Peter. E anche questo ragazzo, senza voler spoilerare troppo, ha una storia che lo lega a Big Eric, e a quel punto la vita di Fee sembra quasi richiudersi su se stessa.
Hai detto, si parla appunto di un tema piuttosto importante, che è quello appunto degli abusi sull'infanzia. Tu hai detto però che questo nucleo narrativo viene in qualche modo rielaborato poeticamente, diventa qualcosa di più, diventa simbologia.
Sì, assolutamente, tutto il romanzo è attraversato da una fitta rete di simboli, di rimandi mitologici che tiene insieme un po' tutta la narrazione, e al centro c'è questa leggenda della Kitsune, la volpe muta forma, una leggenda che la famiglia coreana di figli raccontava sin da piccolo, e il mito diventa una vera e propria mappa emotiva nel romanzo, perché questa volpe che prende forma umana per amore e poi finisce col bruciare nel fuoco diventa proprio l'immagine di una metamorfosi che allo stesso tempo salva e distrugge, e non non è un semplice simbolo, è davvero la chiave per leggere il desiderio, la paura, la colpa che attraversano la vita di Fi, tanto che il ragazzo definisce proprio la sua storia come la storia di una volpe, di come una volpe può essere un ragazzo e quindi la storia di un fuoco. E quindi chi davvero compie un gesto letterario potente, quindi racconta l'abuso e lo fa però questo genere di poesia senza indulgere mai nella morbosità, cosa che sarebbe piuttosto facile, e tratteggia Big Eric, che è appunto il pedofilo, senza semplificarlo in un mostro, lo ritrae piuttosto come la figura di un uomo goffo nella sua fisicità, scrive che ha un corpo troppo grande per lui, come un costume da orso preso in prestito per una festa, ma il cuore del romanzo non è tanto la violenza in sé, ma piuttosto le conseguenze di questa violenza, e il senso di colpa che Fi porta con sé per non aver detto nulla, per non aver potuto salvare Peter, è una colpa che lo corrode al punto da farlo poi identificare con il proprio aggressore, fino a sviluppare da adulto una passione per i ragazzi biondi, che è la stessa passione che aveva proprio Big Eric, e arriva a un certo punto a confessare, lo cito: pensavo di sapere cosa fosse Big Eric, pensavo di saperlo perché credevo di essere uguale a lui.
E a questo punto, Giuliana, te lo devo un po' chiedere, cioè qual è il legame poi con la vita vera dell'autore di questo libro?
Sì, Edimburgo è un romanzo dichiaratamente autobiografico, perché ci stesso appunto ha dichiarato che da piccolo è stato vittima di un direttore di coro pedofilo, però ha anche detto che non si tratta di un memoir. Le sue parole sono appunto: ho creato un mondo che conoscevo, non il mondo che conoscevo, e questa è una differenza essenziale, perché non si tratta di rielaborare l'evento, di raccontarlo, ma davvero di trasformarlo in conoscenza, è una conoscenza che poi lui offre al lettore, e lo fa con uno stile che è il vero protagonista del romanzo dal mio punto di vista, perché ha proprio qualcosa di ipnotico. È tutto un romanzo che è pieno di presagi, di salti temporali, di omissioni, di cose non dette, e la prosa è poetica da una parte, però anche affilata, dolorosa, non è mai indulgente. E leggerlo dà proprio la sensazione di avanzare in una stanza piena di riverberi, no? In cui ogni eco ne genera un altro, e ci si muove proprio in un'atmosfera che è sospesa, quasi in apnea, ma da questa immersione si riemerge trasformati, perché appunto Fi scopre a un certo punto che dal fuoco qualcosa può tornare indietro, e metaforicamente lui sceglie da grande di diventare un ceramista per il sollievo che gli dà mettere i manufatti nel forno e vedere che qualcosa di bello può tornare dal fuoco, quindi che questo dolore può essere trasformato anche in bellezza. E è proprio questo che fa Ci nel suo libro, prende la tragedia e la trasforma in arte.
E quindi la metamorfosi della Kitsune torna un'altra volta. Grazie mille a Giuliana Altamura per questo ennesimo consiglio letterario.
Grazie a te, grazie a tutti per l'ascolto.